saluto tutti voi, carissimi radioascoltatori, amici di Radio Maria. Per noi è una gioia potervi raggiungere qui dalla casa di formazione. Da una decina d'anni a questa parte, questa casa custodisce anche la vita preziosa, per noi speciale, di Madre Elvira, che in quest'ultimo periodo della sua vita sta attraversando un momento particolare, di salute sempre più cagionevole, più fragile, e questo servizio lo compiono proprio in modo speciale le suore missionarie della risurrezione, a cui va il nostro grazie, proprio perché siamo qua a casa loro, per l'affetto, la premura e la fedeltà nel servizio che le fanno a nome di tutti noi e a nome anche di tanti di voi, cari amici di Radio Maria, che tanti avete conosciuto in questi anni la madre, l'avete amata e sappiamo che le volete bene e che pregate tanto per lei, e il Signore vi strabenedica.
Buonasera a tutti. Mi ha toccato nelle parole di madre proprio questa apertura alla vita e pensare la vita come un dono. E sì, oggi ringraziare proprio è una cosa che, pensando alla mia vita, pensando alla mia storia, guardando intorno a me, proprio mi viene nel cuore un grande grazie per tutto quello che posso vivere, ma non è sempre stato così nella mia vita. Allora proprio questo che oggi mi tocca di più è che, comunque, guardando intorno a me, vedendo anche tanti giovani entrare nella comunità, vedo tanta luce e tanta presenza di Dio in tutto quello che oggi viviamo, no? Ecco, io oggi sono molto felice di poter vivere questo momento di prepararsi per diaconato, di prepararsi per questo ministero ordinato così tanto desiderato nel mio cuore, ma anche proprio di ripassare mia vita tante volte e di vedere che il Signore è sempre stato vicino a me. Ecco, io oggi ringrazio a Madre Elvira con tutto il cuore, perché mi ha fatto vedere il cielo proprio in quello che si vive nella quotidianità. Ecco, prima volta quando ho incontrato Madre Elvira ho visto una donna innamorata, una donna piena di entusiasmo, di fede, una suora che sapeva parlare con i giovani, che aveva un sorriso, un amore per la vita, sapeva abbracciare proprio poveri, ultimi, ma una donna che proprio negli occhi faceva vedere qualcosa di più. E io nella mia infanzia tante volte avevo tante paure, e una delle paure che portavo nel cuore è stata proprio questa paura di perché io vivo e perché cosa succederà nella mia vita. E tante volte mi ricordo di quando ero bambino che alla sera, prima di andare a dormire, avevo un pensiero, sempre pensavo perché io vivo, qual è il senso della vita, se domani tutto finisce, perché allora vivere. È una paura un poco strana anche da esprimere, da dire, però comunque dentro di mio cuore avevo tanta paura e tanta insicurezza e tanto bisogno proprio di risposte che nessuno non poteva darmi. Allora proprio entrando nella comunità sono entrato per chiedere la vita, grazie alla mia famiglia, e anche perso in tante cose, perso nel senso della vita, perso nel vivere una vita costruita, di avere anche una meta nella vita, ma prima di tutto e soprattutto anche di dipendenza. Ma quello che proprio ho vissuto nella comunità e che mi ha fatto pensare questi giorni è proprio quell'amore per la vita che ho visto e incontravo tante volte nei ragazzi che erano intorno a me. Questi giorni a Saluzzo si prepara tutto per Festa della Vita, allora ci sono tanti ragazzi di tante fraternità che corrono, lavorano, lottano anche sotto il sole. C'è proprio un bel clima di amicizia, di lavoro, di preghiera, di unione, di tante cose belle che ho vissuto. È stato successo che ieri sono andato con fratello Huber a pregare i vespri alla sera e siamo andati in cappella vicino ufficio a Fraternità Gesù Misericordioso e mi sono ricordato che 20 anni fa, prima volta mi sono alzato davanti a fratelli e prima volta ho condiviso proprio dal cuore quello che io vivo, quello che comunità mi insegna. E penso che proprio in questi momenti, in questi superamenti, la mia vita è rinata e la mia vita proprio è diventata la vita, è tornata. Proprio in questi momenti di aprirsi, di liberarsi, di vivere la verità, di chiedere aiuto, la mia vita è rinata. La mia vita ha trovato un senso. E ho ringraziato tanto anche ieri, proprio in questo momento. Mi è venuto proprio questo ricordo di questo ragazzo insicuro, pieno di paure, pieno di dubbi, insicurezze, che è entrato nella comunità e che si è alzato con tante paure, anche con paura di guardare negli occhi agli altri, e ha sofferto tanto per dire qualche parola. Però ecco, grazie a queste cose oggi vivo e oggi... dopo tanti anni di comunità sono felice perché sempre posso imparare qualcosa. Ecco, Madre Elvira parla tanto della vita, anche io nella mia vita ho incontrato proprio senso e desiderio nel donare la vita. E dopo anni della comunità, dopo anni anche della vita dove comunità mi ha dato tanta fiducia, delle volte proprio perdonandomi i miei sbagli, i miei compromessi, mie cadute, e ogni volta anche sostenendomi proprio per andare avanti, ho sentito nel cuore un desiderio di rispondere alla chiamata che il Signore mi ha dato. Pensavo, come tutti gli altri, di essere chiamato a costruire una famiglia, avere i figli, vivere una vita bella nel Signore, però nel mio cuore proprio sentivo che non mi dava pace questo pensiero. Allora proprio nel cercare risposte dalle Signore, il Signore proprio mi ha dato, ecco, questo dono di trovare questa chiamata che Lui mi ha dato e questo cammino che mi ha fatto felice. In questi anni di vita consacrata, che sono l'anno scorso sono stati 10 anni di vita consacrata, i miei fratelli mi hanno sostenuto, perché mi hanno amato così come sono, con mie debolezze, mie povertà, ma anche con i miei doni, che sono stati sempre anche molto apprezzati dagli altri. E oggi mi sento tanto, tanto amato. E allora questi giorni sono giorni di ringraziamento per tutto quello che ho vissuto, ringraziamento proprio nel mio cuore, perché il Signore è grande e può fare tutto, perché mi ha ritornato a vita, perché mi ha chiamato per il nome, dal primo giorno di mia esistenza, e perché oggi mi chiama anche di vivere questo servizio gioioso che voglio vivere. Ringrazio anche per gli ultimi anni che potevo vivere in nostra missione in Brasile, perché tante volte proprio mi ha aiutato anche di più a apprezzare la vita. Ecco, incontrando tanti bambini feriti, con tante storie molto molto ferite, e delle volte proprio ferite grandi, rifiuto tante volte anche dal primo giorno della vita, quello che ho incontrato sempre, anche nelle storie, nei cuori più feriti, è stato un sorriso, è stata una luce negli occhi, una speranza di vivere e proprio saper ringraziare per tutto, anche di quelli più piccoli, quelli che avevano qualche mese, che non potevano ringraziare per un piccolo gesto con le parole. Proprio nei loro occhi ho visto questo grazie, proprio in sorriso, in una carezza, in un sguardo. E questo mi ha fatto anche molto di più apprezzare il dono della vita. Allora ecco, oggi sono proprio felice di vivere questo momento, sono felice proprio di essere nella comunità e sono proprio molto grato per tutto quello che si può vivere. Festa in questo anno... slogan, no? Di questo,
la festa
è per voi. E io proprio pensando a questo, perché tanti ci dicono, incontrandoci, voi questo anno diventate diaconi, festa è per voi e tutto altro, ma io sempre dico, ma festa è per voi, no? Pensando a tanti ragazzi, tante ragazze, famiglie, bambini che ho incontrato, proprio dico, festa è per voi, perché grazie a voi, grazie alla vostra vita, alla vostra fiducia, amicizia, ma tante volte proprio le cose vissute insieme, grazie perché voi siete grande dono per noi, festa è proprio per voi, è quello che sto diventando, è per voi, è festa oggi grande nella mia vita, però è festa proprio di tutti questi che incontro e che incontrerò nella mia vita. Ecco, questo che mi è venuto nel cuore di dire, di condividere. Grazie.
Grazie Slaven. Ti chiedo se ci vuoi condividere quello che senti nel cuore di quello che abbiamo vissuto con fratello Peter che è andato in cielo. Tu Slaven hai vissuto gli ultimi 3 anni della tua vita anche con Peter, perché così la provvidenza ti ha portato nella missione dove c'era lui insieme a un gruppo di fratelli. Se vuoi dirci qualcosa di quello che ti ha fatto vivere, che hai visto vivere degli altri fratelli e sorelle consacrati, i bambini, i poveri, che Peter amava tanto, nella missione di Mogi, con cui aveva una sensibilità speciale, il nostro fratello Peter, e di quello anche che ti dice oggi del tuo diaconato, del tuo prossimo sacerdozio.
Penso che con fratello, comunque noi siamo una famiglia reale, no? Anche noi fratelli consacrati siamo una famiglia molto reale, molto vera, non siamo una famiglia perfetta e viviamo le cose come in ogni famiglia. E con fratello Peter tante volte penso che per lui vivere con me, anche con me, per me vivere con lui non era tanto semplice. Allora, mi ricordo tante volte quando erano dei momenti un po' più, diciamo, difficili, io sempre dicevo: amici scegli, ma fratelli non li scegli tu. Signore, scegli fratelli per te, i tuoi fratelli per te, no? E comunque con Peter è stato sempre molto gioioso, ecco. Tanta sua sensibilità di vivere per i poveri, di stare con i poveri, di amare tutti, è stata una grande scuola di vita. Ma delle volte anche quando si vive con le persone, situazioni quotidiane, non si rende conto. Magari quando poi ci sono lontano, ci rendiamo conto chi avevamo intorno. E io con Peter, comunque una cosa molto bella che ho vissuto è stata qualche settimana fa, perché sono stato andando per la casa dei miei genitori in Croazia e sono andato a visitare sua mamma, perché così volevo proprio visitarla. È stato un momento così dal Signore, l'ho vissuto proprio bene, perché sapevo che è una cosa da fare e non sapevo come incontro mamma di un fratello che poi, ecco, è così, è andato in cielo così improvvisamente, anche un poco misterioso, ecco, è stato tutto, no? Non aspettavamo questo. E proprio parlando con lei, con suo fratello, mi sono ricordato un momento quando è stato successo, quando lui è andato, poi dopo pensavamo, ci ha detto padre Stefano, mandate le cose più preziose che Peter aveva a sua mamma, no? E noi siamo andati lì, abbiamo guardato in armadio, erano un po' di cose, non era tanto, non sapevamo cosa mandare, abbiamo mandato qualche maglietta, qualche cosa, ma non erano le cose materiali tante da mandare. Invece poi quando ho incontrato fratello e mamma, abbiamo parlato, e io gli ho parlato delle cose che Peter diceva, che lui viveva, di tanti, tanti bambini che amava, tanti poveri, quelli che avevano problemi mentali, cioè proprio aveva questa sensibilità e non raccontava niente per la sua famiglia. Cioè proprio, come dire, è stato proprio povero in questo, no? Sua famiglia non sapeva questo bene che lui faceva. Allora quando raccontavo le storie di Peter, cosa lui voleva, magari in futuro aprire una casa per i poveri, per quelli che non ce la fanno vivere nel mondo, nella società, tutte altre cose, ho visto piangere sua mamma, suo fratello, e suo fratello in un momento mi ha detto: io non conoscevo mio fratello. Prima volta ho sentito parlare tante cose di lui, cioè tante volte veniva a casa da Brasile, passava con noi 1 mese, 2 mesi, ma io veramente non conosco Peter. Allora proprio ho vissuto questo momento, questo incontro forte, perché è vero, quello che poi porti, che rimane per eternità, non sono vestiti, non sono le macchine, non sono dei soldi, ma è proprio quello bene che tu hai seminato. E con Peter è stato sempre così. Cioè, è stato proprio una scuola di vedere quanto bene una persona può fare anche nella sua povertà, no? Anche nelle sue debolezze, delle volte umane, ma proprio quanto amore si può fare quando si ama la vita, no? E per me è stato proprio un momento forte. E poi vedere anche bambini come sono maestri della vita, no? Mi ricordo che al mattino, quando dovevamo dire a tutti che Peter è morto, i bambini piangevano perché pensavano che in ospedale. Allora noi non sapevamo cosa fare, no? Come facciamo, come diciamo, dove è Peter, no? Dove c'è Peter? E mi ricordo che abbiamo detto Peter è morto, e c'erano bambini che poi durante settimana le zie si impegnavano di spiegargli le cose e tutto, ma c'era Pablo, un ragazzo particolare, iperattivo, proprio super intelligente ma super problematico, che poi è venuto un giorno e ha chiesto: ma dove è Cio Peter, no? E un zio gli voleva spiegare una cosa e lui gli ha detto: ma no, ma io so dove è. Zio Peter è in cielo, perché Gesù è stato in croce, ma non è più in croce, è risorto. E se Gesù è risorto, anche zio Peter è risorto, no? È stato proprio, mi ha fatto subito pensare di questa lettera di San Paolo ai Romani, no? Chi se con lui
moriamo, con lui anche risorgeremo.
Ecco, questa parola, ma proprio di un bambino per quale proprio la vita è semplice, no? Proprio una risposta semplice con tanta speranza. Ho visto tanta dignità di tanti bambini che hanno fatto pezzo di vita con Peter, tanta dignità di adolescenti che hanno cresciuto con lui, che lui ha amato, e proprio tanta dignità e tanta fede in tutti, no? Proprio anche di guardare, no? Di vivere, di portare la bara, di piangere, di gioire, no? È stato un momento di fede e un momento di risurrezione, no? Anche di dolore, no? Ecco, grazie.
Grazie, buonasera a tutti, mi chiamo fratello Hubert, di origine sono polacco, è così, bello perché finalmente dopo questo periodo delle chiusure possiamo festeggiare la vita, festa della vita. Dopo 2 anni siamo ripartiti con la festa della vita, non solo con la festa della vita dei nostri ragazzi, ma penso di tutti quelli che ci conoscono, che vengono alla festa sempre, che condividono con noi la nostra vita, ecco. E in questi giorni proprio pensavo quello, com'è bello vivere la vita, com'è bello scoprire soprattutto che la vita è un dono di Dio, che non è una cosa che è fatta dai miei genitori, non è una cosa scontata, no? Penso alle parole di Madre Elvira e giustamente ci hanno toccato quello, come anche nella mia vita, no? Cioè, da ragazzino, da 15-16 anni, quando ho cominciato a capire un po' di più sulla realtà che mi circondava, sulle cose che stavo vivendo, che comunque io sempre desideravo essere un ragazzo libero, sempre volevo essere un ragazzo, non so, che vive una vita spontanea. Tante volte mi sentivo, non lo so, imprigionato nella scuola, dai professori, nella chiesa, dai miei genitori, da tutte le cose che mi condizionavano nella vita. Io volevo vivere qualcosa di diverso, io volevo vivere sempre una vita, come dire, fatta da me, no? Vivere quello come voglio io, come penso io, cosa desidero io. Ma pazzesco come dopo 4-5 anni di proseguire così mi sono trovato disperato, mi sono trovato mezzo ai disastri delle mie scelte, mi sono trovato nel buio, da solo nella stanza, senza amici, lontano già dai miei genitori, dalle mie sorelle, dai miei familiari, disperato. Infatti, perché non sapevo abbracciare la mia vita. E quello era il problema. Ho cominciato con le piccole cose. Bastava al mattino che mi alzavo, già non al mattino, ma proprio a mezzogiorno, non lo so, più tardi, perché era pesante alzarsi al mattino, perché era pesante abbracciare la vita e ripartire questa giornata, perché il desiderio superficiale tante volte era più forte di me. Bello perché prima volta quando ho incontrato la madre Elvira, nei suoi occhi, nello suo sguardo, nel suo abbraccio, l'ho vista una donna innamorata nella nostra vita, nella sua vita, ma proprio amore che chiama amore, che quel fuoco che lei ce l'aveva negli occhi, io l'ho desiderato a trovare il sorgente di quel fuoco. Da dove viene quella spontaneità e questa libertà? E così è pian piano cominciato anche nella mia vita cambiare tutto, no? E quella ricerca è partita soprattutto nella cappella davanti al Signore, soprattutto anche nella fraternità con altri fratelli, ragazzi, che mi hanno insegnato come essere vero con me stesso, come capire che anche io c'ho i miei complessi, mie paure, mie debolezze e anche i miei limiti, che tante volte io non volevo neanche accettare, non volevo neanche pensare, sempre volevo farmi, come dire, che sono qualcuno, che so tutto, che io so come fare, io mi arrangiavo sempre nella vita. Però infatti cominciare a ascoltare la vita, cominciare a abbracciare la vita, cominciare anche a capire che la vita è qualcosa donato, è qualcosa che è più grande di quello che penso con la mia testa, con la mia mente, che proprio devo riscoprire questo mondo che abita il mio cuore. Serviva anche tempo, servivano anche i passaggi, no? Della vita. E dopo il Signore ha cominciato a chiamare anche. Mi ricordo una volta nella cappella, nella nostra casa in Polonia, quando pregavo, proprio ero con gli occhi chiusi dentro di me, pensavo da una persona libera, mi immaginavo un uomo che sta su una colina con braccia aperte durante la tempesta, durante la pioggia, ma con un sorriso, con una libertà, sai, con un petto davanti che accetta tutto quello che la vita lo porta, non la situazione. E quando le ha aperto gli occhi l'ho visto Gesù Cristo sul crocifisso, proprio quell'uomo con le braccia aperte, che questa è vera libertà, che la libertà non è più appartiene al mio desiderio, non parte dal mio desiderio, ma parte di qualcosa di più, parte dell'amore, che devo imparare a amare, no? Devo imparare a quella sorgente che a vivere con quella sorgente che madre Elvira sempre ha vissuto, no? Di amare, ma prima amare me stesso, amare il mio passato, amare la mia famiglia, amare quello che sono e dopo anche amare gli altri, amare i fratelli che sono in quel momento attorno a me, che mi vogliono bene, e amare anche le situazioni della vita, amare proprio la mia croce tante volte, no? E dopo quel passaggio penso è stata una cosa importante, che anche ho cominciato ad ascoltare la voce del mio cuore, che il Signore ha cominciato a chiamare, che quella vita che ce l'ho non basta solo per me, non si può festeggiare festa della vita da soli, come Collina di Saluzzo, non possiamo festeggiare solo noi o solo io o non lo so, adesso c'è abbiamo l'ordinazione diaconale, ma che faccio solo per me, perché il Signore chiama a me? No, penso che il Signore ha chiamato la mia vita per gli altri e voglio vivere così e sento proprio così, che la mia vita non può essere più chiusa nella mia stanza, non può essere più chiusa in tasca e tenere solo per realizzare la mia vita, per tenere io qualcosa, no? Ma devi servire, devi andare nel mondo. È bello perché quando ho cominciato ad aprire un poco, no? Pian piano quella porta di dire sì alle chiamate, piccole chiamate quotidiane, ma anche grandi chiamate dei fratelli, ho cominciato ad andare in tutto il mondo, sono stato in Messico, sono stato in tanti paesi in Europa, adesso alcune settimane fa sono ritornato dalle Filippine, no? Da un ragazzo che passava la sua vita davanti alla casa, un quartiere piccolo, con un piccolo gruppo di amici, drogato, alcolizzato, triste, disperato. Il Signore davvero ha fatto qualcosa di bello, bello nella vita, no? Però nel quel momento quando io l'ho detto sì alla mia vita, in quel momento quando ho capito che quello è davvero un dono della vita, che è un dono dal Signore, che bisogna, come dire, è proprio tuffarsi nel mare dell'amore e andare dove il Signore vuole. Ecco, ho sentito anche parlando con i sacerdoti che proprio il momento del diaconato, il momento di ordinazione diaconale è un momento della morte. Momento della morte per questa vita, no? È rinascere in una vita nuova per il Signore. Quello desidero tanto, no? Di ancora una volta nascere, no? Vivere questo momento bellissimo di ricominciare, di tutto ricominciare da nuovo, però con un spirito nuovo, con un sorriso nuovo, con un, come dire, sempre me stesso, con il mio bagaglio delle esperienze e il mio bagaglio delle, come dire, debolezze, mancanze, tutto quello che sono, come sono fatto, ma in un oceano nuovo, come dire, un spirito nuovo, ecco. È per questo, è festa è per voi, ma festa è per tutti noi. L'ho visto anche in questi mesi, tante volte, la situazione, esempio, delle Filippine, dove siamo rimasti pochi missionari, dove volevamo aprire la casa nuova, perché questa casa è stata nuova missione, però nel momento del Covid, è arrivato il Covid, è arrivato il lockdown, è arrivati tutti i disagi collegati con la pandemia, no, e come si fa adesso? E come facciamo? E come facciamo adesso testimoniare e parlare della nostra vita, no? È bello perché tante volte quando ci siamo trovati 4-5 al tavolo o non lo so nella cappellina per pregare insieme, per condividere la parola insieme, e proprio abbiamo cominciato prima a festeggiare la nostra vita, prima essere missionari per la nostra vita, per educare la nostra vita. E dopo erano tanti momenti, tanti bellissimi momenti quando sembrava essere chiusi, ma abbiamo cominciato a chiamare le persone, abbiamo cominciato a fare piccole videochiamate sopra tutte le persone che avevano bisogno in questo momento, noi avevano bisogno di condividere la nostra vita, il nostro sorriso, il nostro sguardo, il nostro giocare, cantare i nostri superamenti, sentire le nostre testimonianze, ma anche tante volte i vicini che venivano a casa nostra per stare un po' con noi e noi stare con loro, no? Come vita richiama la vita. E perché così? Quando fai le cose nel Signore, quando le cose non sono più scontate nella vita, quando viene questa apertura, che è anche una grazia del Signore. Ecco, io mai desideravo quello che oggi sto vivendo. Il mio desiderio era piccolo, il mio desiderio era un desiderio attaccato alle cose materiali, a una vita stabilita, a avere, non so, i soldi, buon lavoro, bella macchina e tutto qui. Ma il Signore mi già ha visto nel suo amore nelle cose più grandi. Ma io avevo paura a rispondere a questo, no? Però quando mi sono tuffato, e come ci ha insegnato anche Madre Elvira, di rischiare nella vita, no? di prendere quel rischio, di uscire fuori di se stesso e buttarsi nelle cose sconosciute, nell'oceano delle acque dove non sai dove vai. Ma quel rischio, quel tuffarsi, quell'andare mi ha portato tanta gioia, mi ha dato tanta forza per vivere. E mi ha tirato fuori di tutti questi nodi, delle disperazioni, delle tristezze, delle angosce, del peccato, dell'essere sempre piegato a me stesso, sempre pensare ma come facciamo, è ancora un giorno della vita, e la scuola non ce la faccio fare, questo lavoro non è per me, eccetera, eccetera. Ma andare tutto oltre, no? Andare tutto nella storia del Signore. E come il Signore fa un dono, come tante volte riceviamo i doni. Ma io ho scoperto che il manuale per la mia vita, il manuale per questo dono è la Sacra Scrittura, è la parola del Signore, che ogni giorno, ogni mattina ci sostiene, che ogni giorno, ogni mattina dà una luce diversa su quello che sto vivendo. Anche oggi, a volte, nelle difficoltà, nelle piccole paure di affrontare i problemi, ma con una speranza molto più grande, con una gioia molto più grande del cuore. Ecco. Per questo sono strafelice di poter festeggiare la vita. Come diceva Fratel Slaven, questi giorni vivere a Saluzzo, la nostra collina di Saluzzo, che già quasi 40 anni è la comunità presente là, e vivere di nuovo tanti ragazzi, sono arrivati ragazzi della Polonia, dell'Austria, della Francia, di tutte le parti del mondo, è dire sì alla vita, è dire sì con le nostre mani, con i lavori che stiamo facendo, ma anche con le danze, con i canti, con tutto quello, è bello perché mi sento, come dire, tuffato in questa vita, perché non è solo la mia vita, non sono da solo in quello, ma facciamo una bella famiglia che vuole dare la testimonianza a questo mondo, che infatti ci sono le difficoltà, ci sono momenti difficili, come diceva Fratel Slaven, perdere un fratello, perdere qualcuno che stava vicino al cuore, anche quando non ti accorgi, perdere qualcuno della famiglia, ma la vita ha qualcosa in più, la vita non finisce qua, anche Gesù sulla croce ha sofferto, ma la vita non è finita qua, la resurrezione è arrivata. Ecco, grazie per ascolto, grazie per poter condividere queste due parole con voi. Pregate tanto per noi, perché il dono del diaconato, anche quello, penso che non è solo nostro, e non è elaborato da noi, e non è una cosa che è venuta dal nostro desiderio, ma proprio il dono del Signore. Abbiamo bisogno di tanta preghiera, di essere degni, e di essere, come dire, davvero strumenti nelle mani di Dio, di portare la gioia e portare la vita in questo mondo. Grazie.
Buonasera, buonasera a tutti. Sentivo tanto nel cuore di testimoniare come alla fine il Signore fa miracoli, perché lo vedo tanto nella mia vita, pensando al mio passato dove è stato abbastanza difficile alla fine, perché venivo, la mia famiglia già da quando ero piccola era abbastanza divisa, abbastanza arrabbiata. E quindi vedo come, ho visto come alla fine ho assorbito tutto questo e come poi ho reagito cercando di vivere alla fine solo con le mie forze, senza chiedere aiuto a nessuno, senza avere anche quel pensiero solo di aver bisogno di aiuto. Vedevo tanto, soprattutto nella mia infanzia, come ero circondato da persone, ma non mi sentivo libera di parlare di quello che vivevo, libera di aprirmi, di chiedere aiuto. E quindi ho continuato a vivere la mia vita contando solo sulle mie forze, contando solo sul fidarmi di me stessa, sul fidarmi delle mie capacità, su non era vivere ma sopravvivere. Infatti, ad esempio, con la mia famiglia non... È sempre stata una relazione tanto superficiale. Magari parlavo di alcune cose, ma fino a un certo punto non riuscivo neanche a andare più nei dettagli. E di conseguenza anche con le persone, con i miei amici che avevo nella mia adolescenza, non riuscivo a parlare, ma ero piuttosto capace di ascoltare, di io aiutare e di non essere aiutata. E da una parte questo è stato tanto una mia salvezza, il pensare di essere utile a qualcuno, di poter aiutare, di poter fare da un certo punto di vista del bene, mi aiutava a scegliere ogni giorno di andare avanti, ogni giorno di viverlo, anche se da una parte anche non lo vivevo, anche se da una parte c'era anche la droga di mezzo, ma comunque questo desiderio di aiutare è sempre rimasto nel mio cuore. E entrando poi in comunità, piano piano mi sono resa conto alla fine che l'aiutare non è tanto l'aiutare con le cose materiali, l'aiutare con comprare tante cose, donare tante cose, offrire tante cose materiali, ma era più donare con l'ascolto, donare con la parola, donare con un gesto d'amore, ma soprattutto anche ricevere, cioè essere anche libera, sai, di ricevere quel gesto d'amore, di accogliere alla fine l'amore. È stato difficile per me appunto sentirmi amata anche non facendo niente di concreto, niente di... sì, di concreto, e soprattutto essere amata facendo vedere le mie povertà, facendo vedere i miei sbagli, facendo vedere i miei difetti alla fine, e vedere che le persone, le sorelle alla fine che vivevano con me, più facevo vedere com'ero, più erano vicino a me. E questo ogni giorno, ancora certe volte mi stupisce. Ogni giorno mi stupisce anche il fatto di quanto è importante alla fine parlare, quanto è importante condividere, quanto è importante essere vere fino al profondo, fino alla fine. E così sentirsi poi unite, sentire proprio la famiglia. È sempre stato molto difficile per me proprio sentire questa famiglia unita, appunto perché i miei genitori sono separati, e la comunità mi ha proprio insegnato questo e mi ha fatto vedere tanto anche questo, che io posso, nonostante tutti i miei sbagli, nonostante tutto quello che alla fine ho fatto soffrire anche alla mia famiglia, comunque posso essere amata, comunque sono amata da Dio, sono amata dalle persone che mi circondano, sono amata anche dalla mia famiglia, perché vedo anche come è stata una grazia anche per loro che io sia entrata in comunità, perché poi anche loro hanno cominciato a pregare, anche loro hanno cominciato ad andare più spesso a messa, e quindi vedo concretamente come il bene poi che piano piano poi ho scelto io si è diffuso, e vedo tanto una grazia il fatto che, grazie al cammino comunitario e il fatto che poi c'è stata una distanza tra la mia famiglia, il fatto di questa distanza ha permesso di risolvere anche tanti problemi, tante cose non dette, e sono felice veramente di dire adesso che anche con la mia famiglia, soprattutto con mia mamma, riesco ad avere una relazione tra mamma e figlia, una relazione semplice, una relazione profonda, una relazione anche tra non solo mamma e figlia, ma anche tra amica e tra donne. E vedo come veramente, anche nonostante tutte le mie povertà, regna l'amore, regna la verità, regna il fatto che se tu scegli veramente di vivere alla fine con la preghiera, con il Signore, poi tutto va meglio. Tutto quello che ti circonda è tutto più luminoso, è tutto più bello, e lo riesci a vivere pienamente. Lo riesci a vivere ringraziando ogni giorno di essere viva, di essere salvata, di anche riuscire a donare qualcosa ogni giorno. Questo, grazie.
Ci sono delle mamme in ascolto in questo momento, dei papà, delle persone che vogliono bene ai loro figli e alle loro figlie. E tu cosa diresti a un papà o una mamma che è preoccupata, che è disperata perché vede la figlia che è come eri tu, poi quando è nell'adolescenza è chiusa, non vuole parlare, è arrabbiata? Come aiutare una ragazza che sta come stavi tu a uscire da quell'inferno della solitudine, a spaccare quel muro della solitudine, della disperazione, del male che si sta facendo, e che un genitore, se vuole bene ai suoi figli, lo nota e sente l'angoscia nel cuore di sentire che sua figlia si sta perdendo, si sta facendo del male? Cosa diresti a una mamma? Come avvicinarsi, cosa dirle, cosa fare per aiutare quella figlia a non sentirsi, almeno non sentirsi sola in quello che sta vivendo?
Mi viene in mente, prima di entrare in comunità, quando proprio stavo male e mia mamma vedeva che avevo un problema con la droga, e a differenza di altri parenti lei comunque mi stava vicino, anche se io sempre la rifiutavo. E mi ricordo tutte quelle sere che, anche se io le dicevo di andare via, lei comunque rimaneva nella mia camera e cercava di anche semplicemente chiedermi come stavo, chiedermi, o anche semplicemente solamente darmi un abbraccio e dirmi che mi voleva bene. Magari lì in quel momento non riuscivo ad accettarlo, non riuscivo neanche proprio ad ascoltarla, ma adesso se ci penso, quelle parole sono molto dentro al mio cuore, sono proprio segnate, ed è grazie anche a quel passo che lei ha fatto verso di me che riesco alla fine a amarla, perché non si è tirata indietro. Ha sempre, quando ho proprio visto che stavo più male, sempre ha cercato di venirmi incontro, non è mai scappata, è sempre rimasta lì vicino a me, anche se io non, proprio la mandavo via. Quindi sì, di amare fino alla fine.
Grazie.